condensazione, che sono appunto di vapore. Quello che mi viene in mente, ma sto interpretando il pensiero dell'agente forestale Amantea, è che se la cosa fosse avvenuta da pochissimo tempo, potrebbero esserci dei fenomeni di questo tipo. Non sono da porsi in relazione con fenomeni putrefattivi, bensì con fenomeni di evaporazione per passaggio da una condizione di temperatura interna di 37 gradi a una temperatura che, pur essendo elevata, è probabilmente, anzi quasi certamente, più bassa dei 37 gradi del corpo umano, e quindi potrebbero verificarsi dei fenomeni di condensazione di questo tipo, che potrebbero apparire come fenomeni come vapori che escono dal corpo, ma certamente non è in riferimento a una condizione di iniziale putrefazione, anche perché, per quello che posso apprezzare in queste foto a colori, il cadavere sembra, almeno a giudicare dalle mani e dall'atteggiamento generale, sembra un cadavere fresco. Le mani non sono affatto in preda a putrefazione di alcun tipo, né a mutamenti di colore di alcun tipo, le dita, e anche quello che si può intravedere del resto del corpo.
Grazie, nessuna altra domanda.
Sì, poi, faccio seguire domande?
Nessuna domanda, Presidente.
Poi, e le altre difese? Guardo Bartolo, domande?
Due precisazioni. Anche ammesso che venisse cosparso di ammoniaca un cadavere, professore, le chiedo scusa.
Ascolto.
Ah sì, che stavo stesse guardando. Cospargere un cadavere di ammoniaca può modificare in alcun modo, può avere un qualche effetto, può produrre dei danni, può.
Io non l'ho mai fatto e non l'ho mai visto fare, quindi non l'ho trovato scritto mai da nessuna parte nei testi di comune e anche non comune consultazione. Le posso dare una risposta secondo buon senso.
Sì.
Credo che nessun patologo si azzarderebbe mai a fare l'autopsia di un cadavere bagnato di ammoniaca, perché l'ammoniaca emana dei vapori che sono molto irritanti per gli occhi e per le vie respiratorie, e sono anche molto tossici.
Quindi per il patologo sono controproducenti, cioè possono causare dei danni a colui che sta effettuando l'autopsia.
Guardi, se a me capitasse un cadavere così, non farei l'autopsia.
Ma perché?
Fino a che, no, perché è dannosa, insomma, non si può resistere. Lei può fare una prova. L'ammoniaca è un qualche cosa di molto comune, si usa per molte cose, e i vapori dell'ammoniaca sono estremamente irritanti per gli occhi e per le vie aeree, e anche tossici, e non si può fare un'autopsia su un cadavere che sia stato bagnato o immerso nella ammoniaca. Certamente bisognerebbe lasciare tempo all'ammoniaca di allontanarsi, non mettere il cadavere in un ambiente ventilato e lasciarlo lì per parecchie ore sperando che vada via del tutto, ma non andrà mai via del tutto. Quello che possa fare l'ammoniaca su un cadavere, in realtà non lo so.
No, io volevo soltanto sapere questo, professore. Facciamo semplicemente a modo esempio. Deve essere effettuato l'autopsia su un cadavere. La persona che porta questo cadavere sul tavolo, poggia questo cadavere sul tavolo, ritiene che per smorzare l'odore sgradevole che proviene dal cadavere sia opportuno gettare un po' di ammonia sul cadavere. Gettando dell'ammonia sul cadavere, si può in qualsiasi modo alterare il risultato dell'autopsia?
Ma io credo che il rimedio sia peggiore del male.
Siamo d'accordo con lei, sì. Ma
Alterare in che senso? Che significa?
Non lo so. Questa ammonia può produrre degli effetti sugli organi interni che potranno apparire diversamente? Si potrà avere la sensazione che la fase di colliquazione avanzata, laddove invece si ritrova di fronte non a del liquido ma semplicemente a dell'ammoniaca, cioè, qualsiasi effetto, siccome, diciamolo in modo esplicito, è parso di capire che si teme, si ha il sospetto, si è avuto per molto tempo il sospetto che l'uso di questa ammoniaca potesse in qualche modo servire ad alterare i risultati dell'autopsia. Ecco, è possibile questo?
Ma i periti settori se ne sarebbero accorti immediatamente dall'odore, immediatamente e senza alcun errore, se fosse così. Le larve sarebbero morte, sicuramente.
Se il cadavere, lei ci fornisce i dati, se il cadavere fosse stato realmente poi immerso nell'ammoniaca, le larve sarebbero morte. Non si sarebbero potute trovare delle valve vive, a molti esempi.
Sì, è così. E i periti settori se ne sarebbero accorti immediatamente, dall'odore. È un odore acuto e pungente, diverso dall'odore cadaveri.
Un'altra precisazione. Lei diceva prima, la rigidità cadaverica sparisce, va via dopo 72 ore circa.
Sì.
È possibile in qualche modo alterare questo processo?
Sì, è possibile. È possibile se si vince la rigidità cadaverica degli arti e della mandibola. Se per esempio nella fase di formazione iniziale o anche di formazione completa si vince con la forza la rigidità cadaverica, allora la rigidità non si riforma più o, se si riforma, è molto più lieve di quella che era innanzi. Per esempio, la rigidità degli arti superiori è in semiflessione, cioè così. Allora, se io vinco la rigidità flessoria estendendo l'arto superiore in questo modo, dopo l'arto non torna più così, o se torna, la rigidità è molto meno intensa. L'inverso vale per la rigidità degli arti inferiori, nei quali si ha una rigidità in estensione di solito. Allora, se io cerco di flettere il ginocchio e poi riestendo la gamba, avviene la stessa cosa all'inverso, cioè l'arto può rimanere in estensione, ma la rigidità è molto meno intensa. Questo è un modo meccanico per vincere la rigidità cadaverica.
Professore, mi scusi, io volevo sapere da lei però se è possibile ripristinarla. Cioè, lei mi è parso di capire, mi corregga se sbaglio, lei ci sta dicendo la rigidità cadaverica va via dopo 72 ore. Cosa vuol dire? Che il corpo, il cadavere si rilassa e quindi anche là dove vi erano delle contrazioni che avevano bloccato gli arti in determinate posizioni non si trovano, non si rinvengono più queste contrazioni?
Sì, significa che la rigidità scompare e il cadavere si rilascia, la muscolatura si rilascia.
Ecco, io vorrei sapere ora da lei se si può in un qualsiasi modo recuperare la rigidità cadaverica. Cioè, dopo che il cadavere si è rilassato, posso io prendere il cadavere e ricomporlo in modo tale da farlo risultare un cadavere con ancora una rigidità cadaverica?
No.
Posso piegare le dita di quel corpo dopo le 72 ore, così come le troviamo in quella fotografia, per essere ancora più...
Ancora più espliciti?
Espliciti.
Dunque, fisiologicamente no. Per i grossi muscoli, e non sono quelli delle dita, per i grossi muscoli, se io dopo la cessazione della rigidità cadaverica metto messo il cadavere in un congelatore? Allora ottengo un indurimento dei muscoli che simulano la rigidità cadaverica, non è una rigidità cadaverica. Tenere le dita in flessione fisiologicamente nel cadavere non è possibile dopo la cessazione della rigidità cadaverica, ma ci sono altri modi per tenere le dita delle mani in flessione.
Sì, su questo siamo d'accordo. Ma mi è perso di capire che quindi, trascorse le 72 ore, ci sono soltanto dei modi per tenere il corpo, per far assumere al corpo determinate posizioni, ma non certo per fargli recuperare quella che viene da lei denominata sul piano scientifico rigidità cadaverica.
No, non è possibile, no.
Grazie. Le devo chiedere solo un'ultima precisazione. Un cadavere depezzato, quale quello che lei ha visto oggi nelle foto, che mi è parso di capire, non ricordava proprio di aver visto. La prima domanda è questa, professore. Lei non ricordava di aver visto quelle foto?
È vero, non ricordavo di averle viste, sì.
Ed era sicuro di non aver visto nessuna foto?
Ma forse ho visto delle fotocopie.
Professore, non mi fraintenda. Io vorrei soltanto che di fronte a questa corte emergesse un dato, e cioè che lei, nonostante la sua esperienza, nonostante quella vicenda abbia rappresentato sicuramente nella sua esperienza professionale un momento molto importante, perché lei viene nominato consulente dalla Commissione Stragi, da un organismo parlamentare, lei a distanza di 12 anni nel riferire dinanzi a una corte non è in grado di ricordare un particolare quale quello al quale stiamo facendo riferimento. A me solo questo interessa. Io volevo solo capire il processo mentale.
Sì, è vero.
Cioè, lei avrebbe, mi è parso di capire, poc'anzi giurato sulla sua vita che non aveva visto nessuna foto di quel cadavere.
Credo che la sua impressione, avvocato, sia molto corretta.
Grazie.
Però probabilmente, ma l'ho scritto, quindi evidentemente è vero. Però non me lo ricordavo, in particolare le foto a colori io non ricordo di averle viste.
Professore, era solo una parentesi che considero già chiusa. L'altra e ultima precisazione che vorrei lei ci fornisse quale professore di medicina legale, diceva da oltre 30 anni. Un cadavere quale quello che lei ha rivisto oggi in quelle foto, e cioè un cadavere depezzato a quel modo, può essere conservato per 21 giorni con un qualsiasi sistema? La Corte forse mi guarda un po' perplesso, ma io traggo le mie domande, ispirazione, le mie domande da atti processuali, ecco. Perché se non avessi...
Ma tecnicamente non è un cadavere depezzato, comunque è un cadavere gravemente, severamente traumatizzato. Allora, quali sono i modi per conservare il cadavere per un certo tempo? Ecco. Io ricordo che solo una volta, mi pare, forse presso questa Corte d'Assise, Presidente, si pose il problema di una conservazione di cadavere in ambiente di surgelazione per modificare la valutazione dell'epoca della morte, e riguardava un sequestro di una persona. Sì. Il caso che lei disse è questo, che lei ha detto è proprio questo. Allora, e ne ho accennato anch'io poco fa, i modi per conservare un cadavere razionalmente è il congelamento, ben inteso. Vale a dire che pone il cadavere in una cella frigorifera a bassa temperatura e il cadavere congela o surgela a seconda della temperatura iniziale. Io ho avuto occasione purtroppo di dover effettuare un'autopsia su un cadavere congelato, anzi più di uno, perché ho cominciato proprio con questi, e la sensazione è estremamente sgradevole per le mani, perché è come maneggiare un pezzo di carne congelata, un pezzo di ghiaccio, il che vuol dire che dopo qualche decina di secondi devi staccare le mani dal cadavere perché non le senti più. Se la Corte consente, un brevissimo excursus professionale e personale per far capire meglio, dato che mi rendo conto che si tratta di un problema che si affacciò anche allora, all'epoca dell'audizione davanti alla Commissione Stragi. Io ho cominciato la mia attività tanti anni fa seguendo il mio maestro che andava ad effettuare delle esumazioni di carattere amministrativo per l'INAIL, l'INAIL che doveva assegnare delle pensioni, esatto, delle pensioni ai superstiti se il paziente fosse malato, fosse morto di silicosi. All'epoca era frequente nel povero Veneto di allora, dell'Alto Veneto di allora, che la gente andasse nelle miniere del Belgio e della Francia settentrionale a cavare il carbone e lì contraesse la silicosi e poi venisse a morire a casa, e che le pratiche amministrative non fossero sbrigate in tempo debito, così che toccava andare a esumare questi cadaveri. E il mio maestro sceglieva la stagione invernale per motivi di, come dire, minor difficoltà nell'esame e minor disagio. Cosicché si arrivava in questi paesi di montagna sotto la neve il più delle volte, l'autopsia veniva fatta nella bara perché non c'era altro modo, non c'erano tavoli settori come ancora non ci sono adesso. L'autopsia veniva fatta nella bara e in realtà la facevo io fin da quando ero studente. E il cadavere era congelato ed era una cosa estremamente sgradevole. Il custode del cimitero doveva venire ogni tanto con secchi d'acqua calda per poter immergere le mani e scongelarmele. Ecco. Allora il disagio era grosso, ma è lì che io ho cominciato a verificare quello che succede nel cadavere congelato. E poi mi è capitato un'altra volta in cui un tecnico di sala settoria, molti anni dopo, per errore, ha messo il cadavere a meno 20 gradi nella cella frigorifera. Il punto è questo, ho citato questi dati per far capire come scongelare un cadavere e consentire la dissezione cadaverica richieda molte, molte ore, almeno 24 ore. Per uno scongelamento completo. Uno scongelamento completo però che comporta poi anche uno scolo di liquame di congelazione che è molto molto abbondante. Non puoi non vederlo. Chi ha fatto l'autopsia, se ha fatto l'autopsia di un cadavere che era stato scongelato da almeno 24 ore, non poteva non rilevare una gran quantità di liquame, perché l'acqua che si congelava, nel momento in cui si scongelava, poi avrebbe riempito quella cassa nella quale sarebbe stato provvisoriamente sepolto quel cadavere. Inoltre, un'altra nozione importante che deriva dall'esperienza è che la differenza di temperatura fra l'esterno del cadavere e l'interno del cadavere, che è più freddo naturalmente, è avvertibile attraverso la mano guantata, lo senti. È una differenza che puoi apprezzare e chi ha fatto l'autopsia non avrebbe mancato di apprezzare. Certo, se lo scongelamento fosse stato completato non ci sarebbe stato questo rilievo. Un altro modo di conservare il cadavere è quello di mettere il cadavere sotto sale. Il sale impedisce la putrefazione. Un altro modo è quello di, un altro modo è quello di imbalsamare il cadavere con la formalina. La formalina ha tuttavia un odore estremamente pungente. Non è possibile non avvertirla ed è fonte di estremo disagio, peggio dell'ammoniaca, quando si è presente nel cadavere. Capita qualche volta di dover fare l'autopsia di un cadavere che è stato imbalsamato, proveniente dall'estero o proveniente da altro comune, e la formalina ha la capacità di bloccare l'immagine nel momento in cui si trova. La putrefazione si blocca perché la formalina fissa, come si dice, uccide tutti i processi vitali, proteici, che possono avvenire nel cadavere e anche nel vivente, se per quello che è tossico. Però la minima traccia di formalina si avverte, si sente, anche dopo molto, molto tempo dalla imbalsamazione, e conserva perfettamente il cadavere nella situazione in cui il cadavere si trova. Si ha soltanto una discoloritura verso il brunastro dopo giorni o settimane che un organo sta in formalina, assume un colore brunastro, ecco, perde il colore iniziale. Poi ci sono il liquido di Kaiserling, che è una formalina che contiene anche glicerolo e un po' di sali di potassio, consente di conservare anche i colori. Altri modi non credo che siano mai stati provati per conservare il cadavere. Sottratto liquido probabilmente, ma anche lì ricadiamo nella bassa temperatura.
Professore, mi scusi, volevo soltanto un ultimo chiarimento. Per verificare se un soggetto è circonciso nel corso di una autopsia, è necessario procedere a un qualche, non so, qualsiasi intervento, è necessario asportare una qualche parte del pene o altro?
Ma no, sia nel vivo sia dal morto, basta guardare.
Non è che sia necessario per verificare se è un soggetto che è circonciso asportare una parte del pene e poi esaminare quella parte del pene in un certo modo. La cosa mi potrà sembrare che, ma sto facendo riferimento a un barattolo che qualcuno ha detto di aver dato con una parte del pene che doveva essere esaminata per verificare se il soggetto era circonciso. Vorrei capire se sul piano medico-scientifico tutto questo può avere un senso, ecco, una logica. Se lei per sapere se un soggetto è circonciso chiederebbe mai a chi effettua l'autopsia, a un suo sostituto, eccetera, di mandarle una parte del pene?
No.
In un barattolo pieno di formalini?
No.
Grazie.
Una domanda?
Sì. Mi scusi professore, lei ha fatto riferimento a questa sua esperienza iniziale, no? Mi sembra di aver capito, una professione con cadaveri congelati o surgelati. Ci ha detto che la differenza dipende dalla temperatura iniziale. Mi rendo conto che dovrebbe essere una cognizione comune e non necessariamente medica, ma la differenza tra congelamento e surgelamento? Congelamento è progressivo, il surgelamento consiste nell'immediata immissione del corpo, dell'oggetto, eccetera, a una temperatura molto molto più bassa.
Molto più bassa?
Sì.
Surgelamento. Il congelamento
invece è progressivamente.
È progressivo.
Sì, sì. Questo comporta poi anche una differente formazione di ghiaccio all'interno del tessuto che viene surgelato o congelato.
Senta, se ho capito bene, però in queste sue esperienze i cadaveri erano, diciamo, volontariamente congelati,
sì,
per poter consentire poi una autopsia in un momento successivo?
No, mi sono espresso male io, mi chiedo scuse. Erano cadaveri congelati perché si andava a farli d'inverno.
Ah,
e c'era molto freddo, c'era neve, c'era ghiaccio, e era una condizione naturale, non era una condizione provocata da qualcuno.
Ho capito. quindi cadaveri che morivano in condizioni climatiche tali da congelare.
Che venivano sepolti in cimiteri situati in alta montagna, dove l'inverno la temperatura arriva a meno 20, meno 30 gradi, e quindi congelavano.
Ho capito, l'inverno. Ho capito. Mi scusi, lei ha detto anche che di questo tema se ne parlò in commissione stragi, nell'ambito delle vostre audizioni, intendo dire di quella di lei e del professor Dina?
Mi sono espresso male, no, non se ne parlò in commissione stragi, però è una, come dire, è un qualche cosa che io vagamente ricordo che qualcuno disse, forse io stesso parlando con Dina, o lui parlando con me, o qualcuno parlando con noi. Ricordo che c'era l'idea, il sospetto, il qualche cosa, o un qualche cosa che fosse intervenuto a modificare il processo putrefattivo. Non era niente di esplicito.
Ho capito.
Cioè nessuno ci ha detto, guarda che il cadavere è stato tenuto in congelatore, è stato messo sotto sale o in frigorifero.
C'erano dei dati obiettivi che potevano indurre a questa ipotesi?
No, certo, no. Non che noi abbiamo visto.
O che vi siano stati riferiti, insomma.
Sì, certo.
No. Senta, prima parlando di queste fotografie e della circostanza che naturalmente, intendo dire, dopo 13 anni non se ne abbia ricordo, ho capito bene se un ricordo le è stato sollecitato adesso, questo ricordo attiene più a quelle in bianco e nero che a quelle a colori?
È così, sì, anzi... Però, ripeto, potrei sbagliare, c'è stato molto tempo, potrebbero essere fotocopie.
Ho capito.
Quelle che noi abbiamo, potrebbero.
Un'altra cosa, lei ha avuto esperienza di esumazioni,
sì,
oltre quelle congelate, vuol dire anche in condizioni normali, no?
Naturalmente.
Ed è una circostanza di fronte alla quale può capitare di trovarsi, quella del fetore che emana il cadavere in putrefazione.
È una costante.
Una costante. Ci sono dei rimedi per vincere questa situazione di disagio?
Secondo me l'unico rimedio è farci l'abitudine, vale a dire non uscire mai, non allontanarsi mai dall'ambiente in cui ti trovi fino a che le terminazioni nervose olfattive si stancano e allora avverti molto meno intenso l'odore che proviene dal cadavere. Secondo il mio parere, e credo che sia anche quello dei colleghi che si occupano di queste cose, l'uso di maschere, profumi, fazzoletti e quant'altro non serve a limitare la sensazione di disagio olfattivo che si ha durante un'esumazione.
Un qualsiasi liquido disinfettante o semplicemente acqua sul cadavere può, come rimedio empirico, aiutare?
Per eliminare l'odore?
Sì, sempre a quel fine.
No.
No.
No, è un odore, guardi, è fatto l'odore del cadavere umano, che non tutti i cadaveri degli animali hanno lo stesso odore, è fatto di acido, gli acidi volatili, l'acido caproico, caprilico e capronico, che sono estremamente penetranti e aderiscono a tutte le superfici, a partire dai capelli, per arrivare fino alle suture con gli spaghi cerati nelle scarpe, cioè la sutura della tomaia sulla suola, con lo spago cerato che consente appunto una buona adesione. Ecco, questa è una fonte di successivo odore per i giorni successivi all'esumazione stessa, quindi quello che serve per ridurre non tanto l'odore del momento quanto l'odore successivo è un copricapo per coprire i capelli, è un calzare per coprire le scarpe e impedire l'aderenza di questi acidi volatili alle scarpe, alla cera delle scarpe e alla sutura delle scarpe. Si tratta di molecole molto piccole che possono passare anche attraverso filtri e che non consentono realmente dei rimedi validi. Un rimedio valido può essere l'aspirazione nell'ambiente, cioè una macchina che ti aspira via l'odore e che lo immette, ma per darle un'idea della penetranza di questi odori e per far capire come rimedi empirici non siano validi, le ricorderò che in occasione di quelle esumazioni che io feci all'inizio della mia professione nell'Alto Veneto, erano odori che si avvertivano fin da fondo valle, se tirava la tramontana, il che significa che da circa 5-6 chilometri si avvertiva l'odore, e arrivando si capiva se i becchini avevano già aperto la bara oppure no. In un'altra occasione in cui dovetti insieme con alcuni colleghi esumare cadaveri di banditi e carabinieri che si erano affrontati a un conflitto fuoco in Sardegna, dovemmo rimanere alcuni giorni a Sassari. Facemmo l'esame di questi cadaveri nell'istituto di medicina legale, bene, l'odore si sentiva a partire dall'albergo dove avevamo preso alloggio, erano circa 500 metri. Ecco, questo dà un'idea della penetranza e della quantità di odori, di sostanze, di piccole molecole volatili che originano dal cadavere umano. Perciò l'uso delle mascherine, di fazzoletti, di profumi, di disinfettanti, secondo la mia esperienza, non serve assai poco.
Devo dire che non potevamo averla migliore l'idea, cioè ormai ci è chiarissimo. Lei già prima ci ha detto che le larve di mosca producono sul cadavere dei danni tipici, ci ha parlato di crateri, sia di questo sia dell'aumento di temperatura che certamente si nota al tatto. Ricorda se la presenza di questi crateri, di schiuma, fu osservata dai medici che procedettero all'autopsia?
Mi pare di sì, mi pare che l'hanno descritto, sì.
In realtà io leggo, professore, il resoconto, no, dell'audizione del professor Rondanelli in commissione stragi. Lei descrive questi danni. Queste larve scavano dei buchetti sulla pelle, un buchetto per ciascuna larva attraverso il quale la larva si nutre. Quando questi buchetti confluiscono formano una sorta di cratere nel quale migliaia di larve producono un caratteristico brulichio, una schiuma che è più calda, proprio per questa incessante attività dei tessuti circostanti. Rondanelli: non l'ho notato, non esisteva questo aspetto. Dopodiché va avanti. Lo ricorda meglio adesso?
Potrebbe leggere cortesemente la relazione peritale, sì, di Rondanelli? Mi pare che lo descrivi.
La relazione peritale di Rondanelli in realtà descrive in maniera molto sintetica una situazione di questo tipo. Non è possibile l'esame dell'encefalo perché è pressoché totalmente assente. Il cadavere si presenta in avanzatissimo stato di decomposizione con necrosi gassosa e presenza di numerosi nidi di larve. Era questo che si riferiva lei?
Sì. Io ricordavo che lui aveva detto.
Sì, certo. No, tant'è che anche in commissione stragi ripete della presenza di larve.
Di nidi di larve,
ho capito. E che lei individua appunto in quei crateri.
Sì. No, più o meno grandi, possono, cioè, essere anche grandi così o di più, oppure più piccoli naturalmente.
Ho capito. Senta, cos'è la necrosi gassosa?
È un termine improprio che ha usato il professor Rondanelli per descrivere la fase enfisematosa della putrefazione.
Ah, la fase enfisematosa, quella di cui ci ha parlato lei. Non esiste in medicina, diciamo, una espressione tipica di necrosi gassosa?
Certo che esiste, ma non è questa.
Significa che cosa?
Significa, necrosi significa morte. e nella, nell'uso comune significa morte di una parte di organo. Gassosa significa produttrice di gas.
Ho capito, è la morte di un tessuto, una parte di organo che produce del gas.
Sì, si ha nella gangrena, per esempio la gangrena gassosa è una necrosi gassosa, ma questa è la fase enfisematosa della putrefazione.
Quindi anche il professor Rondanelli, insomma, non ha usato correttamente questo termine?
No, ecco, non è un termine corretto applicato in questo caso.
Ho capito. Vuol dire, lei rilevò una differenza tra, come posso dire, la precisione scientifica dal punto di vista terminologico tra il dottor Scalise e il professor Rondanelli? O comunque potete rilevare delle approssimazioni in ogni parte?
Ma la testimonianza del dottor Scalise è stata, come dire, pittoresca.
Beh, perlomeno Rondanelli non mirava gli indumenti dal nostro.
Sì. Ma voglio dire, quello non fa parte della competenza sui cadaveri.
Sì, no, no, è vero, no. Insomma, comunque,
questo è il pittoresco.
Certo. No, Rondanelli non è il pittoresco, Rondanelli è un termine improprio.
Certo. Io Toscanese invece, oltre ad essere pittoresco,
era un pochino pittoresco e forse usava anche termini impropri, però insomma,
come è improprio parlare di incipiente stato di decomposizione laddove aperte le viscere c'è una puzza derivante dalle feci. Anche questo è improprio, vero?
È improprio stabilire un nesso causale fra le due cose, perché la puzza può derivare sia dall'una sia dall'altra e non si può dedurre dalla presenza di feci l'esistenza di un incipiente stato di decomposizione. Possono essere cose che sono assolutamente contemporanee o comunque molto distinte. Le feci ci possono essere senza la decomposizione e viceversa.
Sì, lei ricorda la spiegazione che diede il dottor Scalise? Cioè, siccome puzzava, aveva spappolate le viscere, c'era la puzza delle feci, io prevedevo che sarebbe iniziata aperta la decomposizione e quindi parlai di incipiente stato di decomposizione. Ricorda, ho ricostruito male?
Ma più o meno potrebbe essere così, ma c'è manca un nesso logico fra le cose.
Certo, quindi in questo senso dico, anche in questo aspetto lei ha potuto rilevare, ce lo conferma, un'improprietà nel linguaggio.
Ma forse è più di un'improprietà del linguaggio. Beh sì, è più di un'improprietà del linguaggio.
Cioè stabilire un nesso sociologico che probabilmente non è verificabile, insomma, no?
Non è verificabile.
Mi scusi professore, ma una cosa sicuramente marginale. Prima il pubblico ministero le chiedeva le condizioni climatiche in cui si è venuto a trovare quel cadavere per diverse ore prima di essere inumato e faceva riferimento ad un luogo posto a 900-1000 metri d'altezza. Lei ricorda se e come ha potuto accertare, cioè da chi l'ha saputo, a chi l'ha chiesto, quali fossero le condizioni geografiche in cui si trovava il cadavere?
Ma io non credo di poter rispondere in maniera soddisfacente alla sua domanda. Le posso riferire l'idea che io mi sono fatto, che magari è sbagliata. Che si tratti cioè di una zona montagnosa con molti anfratti e valloni, su un altopiano intorno agli 800-1200 metri,
ecco, in
più
realtà,
o meno.
Chiedo scusa se la interrompo, perché nella sua relazione c'è scritto che la zona interessata era compresa tra la Timpa delle Megere, che si eleva fino a quota 595, e il margine destro della Fiumara San Marco, che immagino di... No, questo per ricordarlo.
Ma questo l'ho evidentemente copiato da qualche parte, da qualche documento. E una zona boscosa, la Sila è una zona boscosa. D'estate fa molto caldo, lo so perché ci sono attestato qualche volta, e di notte la temperatura si abbassa, al sole la temperatura può essere particolarmente elevata. L'idea che io mi sono fatto è questa, abbastanza desertica, abbastanza impervia, portare sul cadavere da da un vallone fino al paese può richiedere parecchie ore, mi pare di ricordare dalle testimonianze che sono state rese poi che siano occorse numerose ore per portare il cadavere nel paese.
Sì, cimitero. Sì. Ultima domanda, professore. Lei, prima di ricevere l'incarico dalla Commissione Stragi, si era in qualche modo interessato, dal punto di vista professionale, alla vicenda di questo pilota?
No.
Aveva avuto un interesse, diciamo così, extra professionale, cioè notizie giornalistiche, qualche approfondimento personalmente lo aveva condotto?
Dunque, qualche volta la memoria fa scherzi strani. Quello che ricordo è di aver letto un articolo sul Messaggero qualche giorno dopo questo, in cui si diceva che era stato trovato il giorno 18 di luglio, e ebbi occasione di passare dall'ufficio per altre cose, per altre ragioni, dall'ufficio del giudice priore, giudice istruttore priore ancora all'epoca, e siccome lo conoscevo da tempo, gli dissi: guardi che questo aereo potrebbe forse essere in correlazione con la caduta dell'aereo dell'Italia di Ustica, che era avvenuta una ventina di giorni prima, ma io non avevo all'epoca alcun incarico professionale da nessuno, né nel primo né nel secondo caso, e credo neppure il dottor Priore aveva alcun caso in relazione a Ustica o al Libico. Ne parlammo così da siamo in termini amichevoli, sì, con il giudice priore, ne parlammo come tra persone che si interessano di fatti di questo tipo. Dopo fui chiamato dalla Commissione Stragi, ma nell'intervallo non ci fu nulla, non fui contattato da nessuno che io ricordi, e mi meravigliai anche per il fatto di essere stato contattato dalla Commissione Stragi, dato che non conoscevo nessuno, non credo che ero sufficientemente noto su questi argomenti.
Vabbè, conosciamo il
da aggiungere alla... Non c'era nessun motivo, c'era chi era più anziano e più bravo di me, non c'era nessun motivo di chiamare me, non ho capito il perché avessero chiamato me, né perché, né ricordo perché avessero chiamato il professor Dina, il quale non è un medico legale, è un anatomopatologo, ora è in pensione, però il professor Dina lo conoscevo da molti anni perché insegnava all'Università Cattolica, dove io avevo prestato servizio fino all'80, e quindi lo conobbi lì, ebbi anche occasione di bazzicare, di frequentare la sua sala settoria.
Senta, ma ricorda se le diede qualche spiegazione, qualche argomento, se motivò in qualche modo il dottor Priore l'ipotesi che questo aereo potesse avere a che cosa a che fare con il 19?
No, non posso ricordare questo, si tratta di ricordi di più di 20 anni fa, non lo posso ricordare. Non so che, quando è stato, quando il giudice priore mi affidò la perizia medica sui resti ossei recuperati dal fondo del Tirreno, ebbi occasione di riparlare con lui di questa... di questa cosa.
No, su questo penso che proprio mi scusi,
ma non voglio entrare nella...
No, appunto, no, ma anche la domanda dell'avvocato ora.
Vabbè, se andò a rendere la consulenza in Commissione Stragi assolutamente libero da pregiudizi o se...
Ma penso che poi l'esito sia, diciamo, l'esito
era per voi, lo mettevo a vostra disposizione, sì, perché a me sta benissimo, tant'è che l'ho citato come testo.
Sì, io vado sempre libero da pregiudizi, e se qualcuno agisce in modo da farmi, come dire, assumere un parere preliminare, io rinuncio all'incarico.
La ringrazio, devo, erano in questo senso le mie domande.
Sì, devo essere sempre libero da pregiudizi, tant'è vero che il giudice priore, che è un mio vecchio amico, ha avuto un'opinione contraria rispetto alla mia, certo, in relazione a questo caso.
Grazie.
Senta, qualche domanda. Anzitutto, se un corpo viene congelato, quando poi viene estratto dal congelatore, il fenomeno della rigidità cadaverica, che si presenta, non si presenta, si può presentare o no, ecco, questo se lei può darci qualche...
Questo è un problema, perché naturalmente l'esperienza di ciascuno di noi è variabile e non esiste un numero sufficiente di casi sufficiente a consentirci un'opinione sensata a riguardo. Io prima ne ho accennato dei rapporti che intercorrono tra la rigidità cadaverica che avviene a qualunque temperatura e quell'indurimento muscolare che avviene per il freddo e che significa... La rigidità cadaverica avviene ed è accelerata anche dalla temperatura elevata, cioè avviene un pochino prima e compare tra le 2 e le 4 ore dopo la morte, cominciando qui dalla mandibola al muscolo massetere, che è questo muscolo che collega la mandibola all'osso temporale, consente poi di stringere la mandibola alla mascella, comincia da lì e poi scende verso il basso e poi si risolve nello stesso ordine. Allora questo dovrebbe avvenire anche nel congelamento, dove però interviene quell'altro fenomeno che io ho accennato, cioè il congelamento delle proteine e l'indurimento muscolare, che non è la rigidità cadaverica, ma è bensì prodotta da un altro evento, che è appunto la temperatura, e si mescolano insieme. L'esperienza che uno ha è sempre troppo piccola per consentire di rispondere compiutamente e sensatamente a questa domanda. Io non ho difficoltà ad ammettere quella ignoranza, che non è solo la ignoranza mia, ma è anche l'ignoranza della nostra scienza, qualunque essa sia. Per esempio, non sappiamo ancora nulla di veramente valido circa le cause della rigidità cadaverica. È chiaro che se andiamo a prendere un libro troviamo scritto che esiste la caduta della adenosina trifosfatasi, che l'actina non è più collegata strettamente a quella proteina cugina che è la miosina, per cui si scindono questi legami e dunque si avrebbe quest'altra cosa, ma allora non si capisce perché poi sopravvenga il rilasciamento muscolare dopo la rigidità cadaverica. In realtà non abbiamo le idee molto chiare, né abbiamo idee molto chiare relativamente a quei processi autolitici che avvengono dopo la morte, e non ce l'abbiamo molto chiare per ragioni assolutamente comprensibili. Se ci sono soldi da spendere per la scienza, allora vanno spesi per la scienza dei vivi e non per la scienza dei morti, della quale assai pochi sono interessati, noi in questo momento, ben inteso. Non so rispondere sensatamente a questa domanda, non credo che nessuno possa rispondere compiutamente dicendo: nel congelamento la rigidità cadaverica avviene in questo modo e non in quest'altro modo. Quello che io posso dire è che quando hai un cadavere congelato prevalgono i muscoli, prevale la contrattura dei muscoli, così come nella rigidità cadaverica, vale a dire c'è la semiflessione degli arti superiori, l'estensione degli arti inferiori e la rigidità del muscolo massetere è più o meno lo stesso, però i meccanismi fisiopatologici debbono essere profondamente diversi nell'uno e nell'altro caso. Quello che poi succeda della rigidità cadaverica una volta che si sia scongelato il cadavere è ben difficile da dire. Vi ho citato prima con la mia esperienza del cadavere infilato nella cella frigorifera a meno 20. Ecco, io se fossi stato un bravo medico legale meno impaziente avrei dovuto lasciare lì il cadavere a scongelare e tornare il giorno dopo, però siccome era in un'altra città, era Rieti, tanto per chiarire, allora ho preferito cercare di scongelarlo con getti di acqua calda che non hanno raggiunto compiutamente lo scopo, e comunque e sfortunatamente era un cadavere esumato anche quello e messo in cella frigorifera in attesa dell'autopsia, quindi la questione della rigidità non poteva essere neanche proposta naturalmente, perché la rigidità finisce entro la terza, quarta giornata.
Poi sento un'altra domanda, la fase colliquativa, cioè noi sappiamo che il corpo di questo pilota una volta recuperato è stato messo in una bara di legno e lì è rimasto, e poi dentro al cimitero di Castelsilano e poi è stato riesumato dopo 5 giorni al momento dell'autopsia. Ora, se la bara fosse stata gingata, la fase colliquativa sarebbe stata ritardata o invece accelerata rispetto a quello che si è in effetti poi verificato, essendo stato il cadavere appunto messo in una cassa di legno?
Ma probabilmente in questo breve arco di tempo gli effetti non sarebbero stati differenti. In questo breve arco di tempo. Se invece parliamo di effetti a tempo assai più lungo, un anno o 2 anni, beh, allora la cosa sarebbe stata differente, perché il liquido si sarebbe raccolto nel fondo della bara di zinco, mentre invece fosse stata solo una bara di legno, il liquido avrebbe imbibito prima i paramenti e poi il legno della bara e poi sarebbe scolato probabilmente al di sotto del pavimento della bara stessa.
Dunque risulta, questo dagli atti, che al momento dell'autopsia la pelle della mano del pilota venne via, è stato riferito come un guanto.
Sì.
Ecco, questo venir via come un guanto della pelle del pilota, per quanto riguarda il processo colliquativo, denotava cosa? Che un avanzato stato di colliquazione?
In realtà il distacco del guanto e della calza, cioè dalla mano e dal piede, rappresenta un fenomeno di carattere macerativo, il distacco dermo-epidermico, che può avvenire entro tempi che sono variabili in realtà solo a seconda della temperatura esterna e che possono avvenire diciamo dopo qualche giorno o anche dopo parecchi giorni a seconda della temperatura, e che avvengono più facilmente negli ambienti umidi. È una macerazione in realtà.
Quindi era, diciamo, compatibile con un decesso verificatosi 5 giorni prima?
Sì, certo, sì.
Senta, mi sembra che lei ha detto che le mosche, e non so se soltanto le mosche o anche in genere anche tutti gli altri insetti, depongono le uova, dalle quali poi si determinano le larve, nelle parti scoperte del corpo.
Sì, evidentemente.
Nelle parti scoperte. Senta, ecco, no, ecco, volevo dire, ma su un corpo congelato, cioè lo scongelamento del corpo per quanto riguarda la deposizione delle uova non influisce, non è che l'insetto sul corpo scongelato non depone le uova perché non è un corpo fresco. So se oppure anche questo non lo so
rispondere. O meglio, quello che so rispondere è questo, che su un cadavere freddo le mosche non depongono uova, su corpi freddi nessun insetto depone uova. Gli insetti depongono uova nei posti dove c'è la possibilità di una schiusa delle uova, il che vuol dire nei posti caldo-umidi, sulle orbite, attorno alla bocca, attorno alle narici, quelli sono i posti prediletti. Non lo depongono, che so, sulla guancia, no, ma no, nei posti in cui c'è una ragionevole umidità e un ragionevole calore per consentire la schiusa delle uova deposte. Perciò sul cadavere che prima era stato congelato e poi scongelato, non credo che sia un'esperienza facile da realizzare. No. Quello che posso dire però è che se il cadavere viene congelato, le larve bloccano il loro sviluppo e poi lo riprendono, non appena la temperatura lo consente. Questo rientra nell'esperienza, e non solo, ma anche nel mio studio, nelle mie letture. Se tu hai un cadavere con le larve e lo metti a congelare e poi lo scongeli, durante il congelamento le larve sono immobili, congelate se stesse, e poi recuperano la loro vitalità quando il calore del cadavere lo consente.
C'era lei, scusi professore, c'è lei l'album, quello con le foto a colori?
Credo sì, sì, questo. Sì.
Ecco, me lo dà un attimo. Se ora per cortesia esamina le foto numero 4 e numero 6, ecco, lei vedrà che ci sono delle parti lì dei resti del pilota che presentano degli annerimenti. 4 e 6. Quattro e sei. Ecco, lei è in grado di individuare la causa di questi annerimenti, perché sembra siano...
Quali annerimenti si riferire?
Questa parte qua, per esempio, questa parte qua, sembra non si capisce bene, insomma, questo sembra una parte di corpo, non...
La domanda
era se, ammesso, perché francamente io non, Se sono parti del corpo del pilota, perché è una fotografia dove, siccome ci sono delle tracce di nero,
Presidente, siccome ci sono tracce di nero,
da quale causa potrebbero essere state determinate? Ammesso che siano, ripeto, parti del corpo, perché non è...
Scusi Presidente, prima cosa bisognerebbe chiedergli se da una fotografia fatta in quelle condizioni e con quel tipo di rappresentazione...
Infatti io sto chiedendo se ritiene di poter individuare... Perché la foto è abbastanza vicina, però in effetti non si capisce bene.
Potrebbero essere tracce di sangue. Quel nero che si vede, le fotografie sono vecchie, la pellicola non è delle migliori, perché come loro possono vedere ha delle nuance che tendono al verde. Allora, quel nero nerastro che noi vediamo, non è qui, è quella di prima. Ecco, per esempio, nella fotografia numero 4, lungo il fianco sinistro in basso, all'interno del braccio sinistro, cioè medialmente, il braccio sinistro sul fianco si vede una traccia nera, che poi sfuma verso il marrone. Potrebbe essere di sangue. Ma non credo che si possa dire altro. E anche quello straccio bianco che apparentemente è stretto nella mano del cadavere potrebbe essere soltanto appoggiato. Insomma, ci sono alcune cose che non capisco in queste fotografie, perché non sono fotografie che uno farebbe in sede di sopralluogo.
Senti, chiedo scusa, mi era apparso che il professore stesse cercando nella borsa una lente di ingrandimento, forse
sì, esatto.
in segreteria non avranno una lente, è inutile cercare.
L'ingrandimento
lo posso ingrandire, ma l'immagine è piuttosto confusa.
Va bene, vabbè. Se la corte è bassa, quindi...
Questo nero che c'è nella foto numero 6, in mezzo a questo problema di probabilità.
La foto non può essere significativa perché dipende
ma questo...
dalla pellicola usata, dal tempo d'esposizione, cambia di colori.
Ma che dice? Io sto dicendo soltanto se il professore individua nella foto un qualcosa, ritiene di poter individuare poi.
Ma se non ha questi dati come
E comunque sia non sono così bravo.
I termini se ritiene che quella, se in quella foto possa essere raffigurato il cadavere di una persona deceduta 21 giorni prima e poi, dopo il decesso, tenuta in un congelatore per...
Questa è un'altra domanda, intanto,
intendendoci sulla scia delle domande...
Sì, ora, io appunto ho detto, se ci sono altri, quindi su questo argomento ora qui della foto, per quanto riguarda la domanda della Corte, abbiamo chiuso. Quindi prego.
Solo questa domanda, Presidente, proprio diretta.
Sì, senza... però forse se la vuole ripetere perché sì. Probabilmente il professore stava esaminando...
No, ho capito. Ho capito, però me la ripete.
Sì, no, era. Pensavo che stesse esaminando le foto. Ecco, allora, prego, avvocato.
Lei ritiene che su quelle foto possa essere raffigurato un cadavere di una persona deceduta 21 giorni prima e poi congelata per 20 giorni e poi riportata in un certo punto, in quel punto e risistemata in quel modo?
La ringrazio dell'implicito complimento, non sono tanto bravo, però a me sembra un cadavere fresco.
Grazie, professore. Un cadavere fresco.
La mano è la mano di un cadavere fresco, non è una mano di 20 giorni. Se era congelato poi, non lo so, il sangue che appare, quello scuro, è sangue apparentemente recente, non è sangue vecchio, apparentemente, ripeto, però si vede assai poco, questo è vero.
Si vede assai poco. Scusi, volevo chiederle un'ultima cosa, se è possibile.
Si vede assai poco.
Prego, come da me.
Sì, grazie. Solo una cosa, lei è mai capitato di ispezionare o addirittura fare autopsie sul cadavere di un pilota ferito in un incidente aereo?
Parecchie volte, sì.
Le condizioni in cui si trova il cadavere, quelle del deferzamento di cui parlavamo prima, oppure qualcosa di tipico, di particolare?
Ma quando c'è un incidente aereo si vedono due tipologie di lesioni. Una è la lesione traumatica e l'altra è la ustione. La lesione traumatica può dipendere, o meglio, la tipologia della lesione traumatica può dipendere dalla tipologia dell'impatto. Per esempio, se un aereo cade a terra, un aereo, un elicottero cade a terra, eccetera, la trasmissione della forza avviene secondo determinati vettori, per cui noi troveremo delle lesioni che sono relativamente caratteristiche a seconda della posizione occupata dal passeggero o dal pilota in quel velivolo, e secondo la tipologia di caduta, per cui possiamo avere per esempio la proiezione in avanti oppure la trasmissione della forza dal basso nel caso che un elicottero precipiti e così via. L'altra è l'ustione. Se il carburante prende fuoco, se l'olio del motore prende fuoco, se i passeggeri o il pilota prendono fuoco, allora abbiamo dei cadaveri carbonizzati, perciò avremo l'insieme della lesione traumatica e della ustione o alternativamente l'abbruciamento di cadavere, perché l'ustione può avvenire su persona vivente oppure su persona già deceduta.
Ecco. è chiaro. Io le voglio chiedere in particolare, in un impatto che determina delle lesioni traumatiche multiple, frattura, esposizioni, insomma, di fratture esposte, ecco, in un caso di questo tipo, la perdita del sangue, la fuoriuscita del sangue, quanto tempo può durare? Non so se mi spiego, cioè, per quanto tempo dopo l'impatto può verificarsi la fuoriuscita di sangue dal cadavere?
Allora, che io ricordi, però se il mio ricordo è impreciso, correggetemi, mi pare di ricordare che questo pilota aveva subito una decapitazione, ma l'asportazione di gran parte del cervello, sì, che era stato trovato proiettato, mi pare, al di fuori, e questo era un punto. Il secondo punto è che l'aereo non aveva preso fuoco.
Non aveva carburante.
Perché non aveva carburante, quindi il mio ricordo dovrebbe essere esatto. Allora, la domanda è quanto tempo questo cuore continua a battere dopo che è stato asportato, sì, l'encefalo. Probabilmente il cuore continua a battere finché ha qualcosa da pompare e fino a che le fibrocellule muscolari entrano in contrazione autonoma indipendentemente dagli impulsi nervosi, perché la perdita di gran parte dell'encefalo implica la perdita di gran parte degli impulsi che vengono dal cervello al cuore. Allora è l'esatto equivalente di una decapitazione, cioè della interruzione degli impulsi provenienti dall'encefalo al cuore. E associati a una vasta e copiosissima emorragia, è probabile che il cuore abbia continuato a battere per una trentina di secondi, probabilmente. Succede questo, sì.
Le voglio chiedere, al di là del battito del cuore, o meglio...
Ah, sì, scusi, ho sbagliato io. L'omissione era involontaria, ma per me è ovvia. Quando il cuore smette di battere non c'è più emorragia, ecco. Perché questo era il senso della
questione. Sì.
Che quando il cuore smette di battere l'emorragia non c'è più, perché non c'è più pressione.
Ho capito, sì, ho capito. E il sangue, diciamo, che era in circolo rimane nel corpo se non c'è la pressione che lo espelle. La ringrazio.
In genere sono probabilmente 3 litri di sangue che vengono.
Certo.
Grazie professore della sua collaborazione.